Allora, a chi non piace farsi una bella coda davanti alle poste, no? In questo bel studio virtuale che abbiamo fatto oggi con l'ufficio postale.
Sembra quasi quello di Caselle, per
Oggi
poco.
parliamo anche di Poste Italiane. Poi Poste Italiane non è che sia proprio un argomento glamour, che uno dice, ah, bellissimo, parliamo di cose d'alta tecnologia, no?
Se poi mi viene la sigla ogni volta, tipo Poste Italiane.
A me viene suonato anche, si cantò anche il jingle di Poste Italiane, per dire, fantastico, fantastico. Però parliamo, sbaglio praticamente perché da quando ci siamo
Io
scambiati,
non sto parlando di nulla.
adesso sì però, e non ti sto inquadrando, beh. Benissimo, a gonfie vele. Allora, parliamo di Poste e AliExpress, o meglio, Poste Italiane e spedizioni internazionali. Perché c'è questa novità, che si è invitata all'Europa. Parliamo di queste nuove regole doganali UE, dazio di 3 euro sui piccoli pacchi in arrivo da paesi terzi. Perché l'Unione Europea si è posto il problema di tutti questi mini pacchetti che arrivano dalla Cina che non hanno dazi, perché sotto una certa soglia di valore appunto non devono pagare nulla. Allora l'Italia già ci aveva pensato, ha pensato a una tassa di 2 o 3 euro su tutti i pacchi in arrivo di scarso valore, e alla fine è stata sospesa questa cosa perché l'Unione Europea ha deciso di fare praticamente la stessa cosa. Questa notizia è del 13 febbraio, voltiamo al mese dopo, 24 marzo, come ti sa, il dazio europeo, AliExpress userà Poste Italiane per la logistica dei venditori locali. Cosa dice questo articolo di D-Day? Che AliExpress ha fatto un accordo con Poste Italiane che si occuperanno di gestire tutta la consegna capillare di questi pacchetti, con anche i resi, quindi tutta la gestione della logistica per l'Italia. E diciamo, è un po' una congettura di dei, però è molto credibile che probabilmente faranno arrivare dei bancali ai venditori italiani, quindi i venditori italiani che commercializzano i loro prodotti su AliExpress, che ci sono già, gli fanno arrivare un bancalotto bello grosso, su cui verranno pagati sì i dazi, però una volta sola, e poi questi venditori italiani smisteranno i vari pacchetti che sono già a quel punto sul territorio nazionale a tutti i compratori. Quindi fatta la legge e trovato l'inganno,
Inganno,
evidentemente. Questo non è un argomento tanto tecnologico, però parliamo sempre di e-commerce, e questo comunque,
sì. Ah sì, c'è da con l'e-commerce
chi piace o no
comunque.
all'e-commerce cinese e
Più
e-commerce
quelli più
inglese.
famosi in questo momento, sì. Sì.
Oggi però parleremo di altri argomenti molto più tecnici e
Seri.
molto più. Vediamo se non sbaglio la telecamera. L'ho sbagliata di
Non c'è di
nuovo.
nuovo.
Eccola qua.
Se lo scambiamo
Scusa,
così.
scambiamo di nuovo così mi confondo ancora di più.
Poi mi chiamo Riccardo, tu ti chiami
No, perché poi
Michele.
ho il tasto anche, tra l'altro, che adesso è verso di te. Quindi il 3 da te, il 2 verso di me, però basta che mi ricordo quello. Parleremo di traduzioni di siti internet, plugin di traduzioni, WordPress, eccetera. Poi parleremo dell'account Apple Developer che è tornato un po' in auge per noi durante questa settimana per un'attività che ho dovuto svolgere. E chiudiamo velocemente, perché oggi siamo come al solito, un po' di
Del
fretta, un po' più di fretta che del solito,
solito.
di listini clienti personalizzati
Sì, ebbene.
sui e-commerce mobili.
Non
Ho detto
ancora
male?
mi no, più che altro perché ti dilunghi,
Il
hai
jingle
finito il tema in 2 minuti.
descrive
Sì,
tutto
già
l'argomento.
fatto. Boh.
Esatto, facciamo veloce, allora direttamente faccio gli argomenti nel sommario. Allora, partiamo dalle traduzioni, quindi.
Ah, traduzioni, sì. C'è avuto il problema praticamente di dover fare una parte statica di un sito e una parte con WordPress, che diciamo per un fatto di indicizzazione, io provo sempre a tenere una parte pulita, statica, per non andare a incasinare con tutto il sistema WordPress, che va benissimo lo stesso, però con lo statico è un po' più controllabile. Il problema effettivamente in questo caso è il lato traduzioni. Allora, diciamo che sulla parte statica chiaramente i testi sono decisi, li inserisci, li traduci e lì ho messo tramite PHP, un sistema di traduzione manuale, per capirci. Invece su WordPress ovviamente non fai questo discorso, potresti in realtà, scaricando un plugin, recuperare il file lang, chiamarli magari uguali, trovare magari qualche aggancio per fare questa cosa, però quando poi inserisci articoli, schede, tutto, i dati diventano tanti, quindi non è gestibile così. Quindi in questo caso il problema in realtà è che la parte statica usa comunque il database di WordPress. Quindi su alcune schede io vado a richiamare dei dati WordPress che mi servono del database WordPress, e quindi queste cose ovviamente non li posso tradurre a mano, devo andare su WordPress, tradurre i testi che mi servono, così almeno mi ritrovo i testi selezionando la lingua corrispondenti in pratica. Quindi è un po' difficile da spiegare. Quindi c'è la parte statica con le sue traduzioni statiche, la parte dinamica con il suo plugin che si occupa di tradurlo. Sì. E io praticamente faccio comunicare entrambe le cose per non caricare WordPress proprio integralmente, non usare editor di WordPress vero e proprio.
Sì, lo sfrutti solo come fonte di alcuni dati per le pagine statiche.
Sì, sì, e quindi ho dovuto trovare l'equilibrio per la traduzione in pratica. Quindi su WordPress uso PolyLang, che mi permette di tradurre tutti gli articoli, le schede che ho fatto, e di conseguenza poi quando vado a cliccare sul mio sito, diciamo statico, sulla lingua inglese o italiano mi esce la lingua giusta. L'unica cosa terribile di PolyLang è praticamente tu traduci la tua scheda, però se agganci male praticamente lui poi non riesce a capire che tu l'hai tradotto, quindi ogni volta devi fare questo giochino e seleziono che è italiano e seleziono che è inglese
per digerire la novità.
Sì, perché in realtà di solito uso Translate Press, però in questo caso diciamo proprio per questa chiamata di dati ho preferito usare un plugin che si occupa proprio di più standard, più tradizionale per poterlo fare. Quindi ci sto ancora lavorando su, nel senso che devo ancora decidere se lascerò esattamente com'è o cederò piuttosto al fatto di passare tutto su WordPress in questo caso, perché c'è sempre il dubbio che un dato statico non lo sia mai per sempre, tanto non lo è mai per sempre, però se una frase la cambi ogni anno puoi fare questo discorso. Effettivamente adesso, visto che ci sono molte cose dinamiche su questo sito, la cosa bella è che effettivamente tu, dal momento in cui hai creato comunque la struttura, è un attimo trasportarla, creare i template poi su WordPress.
Se forse giustifica il fatto di utilizzare poi WordPress per tutto il sito e non solo parzialmente, anche perché poi, visto che ne carichi comunque il motore,
sì,
tanto vale poi utilizzarlo.
Sì, io volevo facilitare diciamo l'indicizzazione, però forse in questo caso diventa un po' troppo tirato e di conseguenza adesso analizzerò. Mi do un giorno per analizzare, un giorno in cui faccio anche altre cose, ovviamente.
E darti una risposta.
E capire se faccio in un modo o se faccio nell'altro. Però effettivamente solo per una lingua, comunque, ragionamenti vanno fatti in ogni caso.
Ah sì, sì, ma una lingua poi, lo diciamo sempre, no? Se una volta che il sito è tradotto, che sia in due lingue, tre lingue, cento lingue, è uguale in realtà.
Sì, sì, solo se, vabbè, un conto è se usi un plugin gratuito come Translate Press, allora se hai una lingua puoi usare questa, se ne hai due invece devi pagare la versione pro, questo è il problema un altro.
Sì, però quello è un problema più monetario
sì,
che
sì,
tecnico.
Ecco, però anche questo c'è la scelta che devi sapere se un giorno potrebbe esserci una terza lingua, allora lì devi pensare che okay, non uso questo.
Oppure lo uso
o lo pago, uso piuttosto l'altro. Ecco.
Allora, account Apple Developer, voltiamo pagina, si dice alle telegiornali, no? Voltiamo pagina e non sbaglio la telecamera.
Bravo.
Allora, di tratto stavo notando che la mia maglia, pur essendo nera, ma avendo dei puntini bianchi,
sei brillantina.
È frizzantina, no? La maglia frizzantina,
della
in realtà non ho le paillette, per chi ci guarda. Allora, account Apple Developer. Avevamo un account, l'account developer serve per pubblicare app sull'App Store principalmente, questa è la sua funzione, cioè gli sviluppatori devono essere registrati per poter non tanto realizzare le app per iPhone, per iPad o anche per macOS, se, per l'ecosistema Apple. Devono essere anche registrati naturalmente su un portale di Apple e devono pagare un balzello, che è abbastanza, anche abbastanza, cioè diciamo non è una cosa simbolica. Costa $99 e Apple dice $99 o il, la valuta locale.
Ok.
Soltanto che per l'Europa è 99 euro, che in realtà non è esattamente così, sarebbero di me, sarebbero, cioè sarebbe, non è che 90, non è che un dollaro vale un euro.
No.
E quindi insomma, comunque per l'Europa costa 99 euro all'anno, che non è un costo altissimo, però tutto sommato non è neanche...
Ogni anno è così,
non,
eh?
Non è simbolico comunque. A differenza di, ad esempio, Google, che per pubblicare su Play Store richiede comunque un pagamento, ma quello sì è praticamente simbolico, sono 25 euro, mi sembra, ma una tantum. Quindi lo sviluppatore si registra e paga una volta soltanto ed è a posto così. Questo, allora, intanto per dire appunto che Apple, come al solito, anche per gli sviluppatori costa parecchio rispetto alla concorrenza, però è saltato fuori questa necessità di dover riattivare questo account che avevamo già, avevamo disattivato perché non pubblicavamo in nuove app da molto tempo, perché abbiamo scoperto che per utilizzare Apple Music, cioè l'API di Apple Music, quindi recuperare le informazioni, i metadati, quindi titolo, autore, sì, anno di pubblicazione per un progetto che stiamo portando avanti, su cui abbiamo l'NDA, quindi non possiamo parlarne, non ne parliamo
non
molto,
NBA,
però
NBA.
No, non l'NBA, che tu confondi anche con un'altra cosa, mi sembra.
Può essere.
Io confondo Elia, che già le NBA, NBA mi sembra, che è un, sì, dottorato. E sembra che hai fatto l'NBA, dice, ma stanno, non sapevo che tu facessi anche basket. No? Ah no, tu confondi il cantante con il cestista. Michael Jordan.
Ah, George Michael.
Mi stavo confondendo sulla tua confusione.
Sì. Vabbè, vedi.
Comunque, torniamo a voi. Per prendere questi dati c'è bisogno di un token, per generare quel token c'è bisogno di un identificativo di team che deve essere un utente registrato e pagante per, su Apple, come sviluppatore Apple. Quindi anche senza dover pubblicare delle app sull'App Store, bisogna comunque pagare questi 99 euro o dollari americani all'anno, il che non è una cosa bellissima, perché no, ci sono tanti altri servizi come Discogs, come Music Brains, come Bandcamp, che offrono più o meno lo stesso servizio con qualità diversificate gratuitamente entro certi limiti. Invece, per utilizzare i dati testuali di Apple Music, o al massimo l'immagine delle copertine per prelevarle e aggiornare magari una propria libreria locale di brani, c'è bisogno purtroppo di questa sottoscrizione. Adesso cercheremo di sfruttarla, quindi magari pubblichiamo qualche app sull'App Store adesso, almeno così abbiamo pagato questo account e cerchiamo di sfruttarlo per questo anno.
Facciamo tante app.
È passato un po' il tempo delle app, c'è un'app per tutto, c'era tutto questo entusiasmo, sì, delle, sì, app. Adesso si è capito che insomma le app che utilizziamo sul cellulare sono quella della banca, WhatsApp,
sì,
e basta. Praticamente, no? TikTok per chi,
no, vabbè,
per chi gradisce. Ok, andiamo velocissimi oggi, stiamo
così,
andando. Andiamo già all'ultimo punto, sì. Listini clienti, mi fermo qua per non essere troppo,
sì, no,
attenzione,
troppo durante la riunione con un cliente, per un altro cliente in realtà, cioè un collaboratore, stavo, ovviamente io ero arrivata come front end, quindi sono arrivata dopo, tutte le spiegazioni che ci sono state o l'analisi del progetto, quindi sì, non sapevo tutto quello che doveva succedere. E quello è molto importante, effettivamente, in realtà, non arrivare dopo, in realtà arrivare proprio subito sul progetto, anche per questo motivo, perché quando vedi che un cliente è partito con tutta una roba e ti dici ma perché ha fatto così, e lì ti dici forse sarebbe stato meglio
essere bloccarlo subito.
No, non è questo, essere coinvolta subito. In collaborazione è sempre un po' complicato questo, perché magari il cliente non l'hai trovato tu e quindi tu subentri a delle regole già prestabilite, o magari la persona con cui collabori non ha pensato a questo aspetto perché magari pensa ad altri aspetti tecnici perché gli competono questi altri aspetti.
Sì, quindi avendo dato per buono, per assodato un punto che si poteva fare, è un po' difficile poi dirglielo dopo. No,
sì,
ma guarda,
sì,
che
sì,
alla fine quello che avevate detto non si può fare.
Sì, sì, no, e quindi osservavo questo cliente che parlava di listini prezzi differenziati per utenti e agenti. E vedevo tutta questa cosa come di un plugin di cui parlava, come se fosse una cosa innovativa, una cosa che serviva per forza. Però io avevo difficoltà a capirlo perché questo sistema si basava su un gestionale, un RP, che praticamente può essere Odanea o può essere Mago,
sì,
che in realtà
spesso,
ti
sì,
propongono già comunque queste, anche WooCommerce in sé,
sì,
propone queste differenziazioni, quindi non è che tu debba prendere un plugin di WordPress per poter implementare queste cose, partendo dal fatto che già su WordPress le utenze sono già separate in un certo,
sì,
senso.
Sì, hanno ruoli diversi, bisogna assolutamente associare.
Sì, c'è una, quello che si chiama il ruolo, che in effetti ogni utente su un sito ha un ruolo. C'è l'amministratore sulla cosa semplice di WordPress, l'editor, in questo caso il shop manager quando installi WooCommerce, che sono già dei diritti diversi di accesso, di lettura, di scrittura. Nell'e-commerce, può essere nel B2B, possono esserci dei listini separati, anche tra B2B e B2C, anzi,
sì, sì,
tra il cliente privato e il cliente business, che ovviamente hanno listini diversi perché il privato ha l'IVA inclusa, il business ha l'IVA esclusa. Spesso è già la prima differenza. Poi invece quando subentrano anche gli agenti, ci sono anche delle scontistiche diverse da un agente all'altro. Magari quello che vende di più avrà una possibilità di fare più sconti ai suoi utenti a cui vende la roba, e uno che vende di meno avrà meno sconto e quindi quasi il prezzo originale del prodotto di partenza. Cose che gli RP fanno già, nel senso hanno già quella possibilità di sviluppo, che per cui non bisognerebbe andare ancora a complicare la faccenda quando sei su WooCommerce in realtà, perché scaricare un altro plugin che fa ancora questo. Poi c'è la cosa degli sconti. Ok, gli sconti magari uno può avere tanta fantasia, però anche lì la cosa importante, essendo comunque un sistema in cui hai dei pagamenti, fatturazione elettronica, tanti sistemi che praticamente sono automatizzati, anzi in realtà adesso prima di tutto devi automatizzare e non rendere manuale un sistema, quindi vuol dire già che se usi un plugin per differenziare tutti sei già tornato su un aspetto un po' indietro sull'aspetto manuale, invece la tendenza è automatizzare al massimo, e quello che proprio non puoi automatizzare, allora lì ci fa il discorso.
Ci costruisci qualcosa di più specifico.
Sì, quindi
magari,
è importante che quando si presenta un sito e-commerce, in pratica, spiegare subito che almeno ci sia una differenziazione di listino prezzi per gli utenti, cioè quello business e quello no. E quindi per non andare poi a caricare, magari è vero che poi in questo caso si andrà a lavorare magari solo sul plugin finale.
Sì, alla fine abbiamo detto che faremo così probabilmente.
Però ti dici, perché allora vado a usare un altro sistema dietro?
Perché
visto
ERP,
che alla fine,
sì, certo,
tu stai usando tutte queste funzionalità su WooCommerce, che WooCommerce effettivamente, volendo, se non hai 50.000 prodotti, puoi anche usare WooCommerce come WordPress, diciamo, WooCommerce.
Come ERP.
Sì, come ERP semplice, perché comunque è sempre un database con dei dati, con delle automazioni, puoi far di tutto, quindi devi capire bene cosa ti serve fare.
Sì, in questo caso dispiace perché noi abbiamo già realizzato con l'integrazione che abbiamo fatto insieme a Micron, nostro partner, l'integrazione con Mago, abbiamo già realizzato tutto un sistema di listini, quindi non di scontistica, ma di listini che si gestiscono da Mago, e sono sincronizzati direttamente,
sì,
su
personalizzati
WooCommerce,
poi
senza dover utilizzare nessun plugin di terze parti, tanto anche a pagamento, quindi
sì,
senza,
a pagamento,
senza
e che
aggiuntivo,
può essere aggiornato, quindi c'è un pericolo perché usare anche lì usare plugin per scrivere, per fare un'immaginetta GIF nell'articolo che metti sul blog, aggiorni, non funziona più, poco male, non avrai più le GIF.
Può essere comunque una fonte di vulnerabilità anche,
sì, sì,
una,
no,
anche
però diciamo comunque non funziona più, ne scarichi un altro, poco male, perché la GIF la sostituisci in fretta, no? Quando si tratta invece di scontistica che magari è stata differenziata su 20 tipologie di utenza, Quindi se il plugin magari passa in gestione a qualcun altro il sito, questa persona non vuole usare questo, sganciare il plugin è praticamente impossibile, se non dannoso.
Per non parlare di importare eventualmente i dati e trasferirli su un altro plugin, un'altra gestione.
Sì, 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 e questo è già il punto 1. Punto 2, dovesse abbandonare lo sviluppo del plugin l'azienda che lo sta sviluppando, è vero che di solito se non aggiorni rimane così com'è e non c'è problema, però il problema è che possono subentrare dei problemi di sicurezza, perché un plugin vecchio viene conosciuto sempre di più dagli attacchi e da lì a un certo punto arriva che diventa debole e può essere soggetto a hackeraggio. Quindi
un'altra cosa anche molto grave che può succedere è che se non possiamo aggiornare quel plugin magari non possiamo nemmeno aggiornare gli altri, ad esempio WooCommerce, e quindi le vulnerabilità fioriscono a quel punto.
Sì, c'era successo anche su un altro sito per gli eventi, se ti ricordi, la persona che si occupava del plugin di base di WordPress a pagamento non aveva guardato le novità del plugin, aveva quindi forzato delle aggiunte di campi che poi alla fine aggiornando il plugin si è smontato qualsiasi cosa, ma per niente, perché in realtà anche questo, scaricare un plugin vuol dire che quando scarichi il plugin devi anche leggerti cosa è stato aggiunto, corretto, per non giustamente andare a fare a mano, aggiungere dei campi che sono praticamente già esistenti.
Poi delle volte
anche queste, quindi un lavoro di aggiornamento.
L'elenco delle modifiche, quello che si chiama change log, poi spesso vengono messe anche in evidenza eventuali criticità, cioè attenzione, qua prima di aggiornare, se avete fatto queste cose pensateci due volte prima di farlo. Questa è una cosa che fa spesso Elementor, quando esce l'aggiornamento lo mettono già nell'elenco degli aggiornamenti, dice prima di aggiornare guarda che abbiamo cambiato queste cose, potrebbe essere un problema per te, quindi quella è una buona
Elementor azione. Era successo che avevano tagliato fuori un plugin di add-ons che usavo ai tempi e da lì ho imparato che prima di leggere, piuttosto in questo caso la cosa che si può fare, se l'add-ons è stato tagliato fuori, sta per essere tagliato fuori e tu devi comunque aggiornare un plugin tipo Elementor per forza, perché magari tante funzionalità che ti servono o altro.
Oppure magari proprio perché c'è stato un problema di sicurezza e quindi è meglio comunque aggiornare a discapito di
tutto. Sì, quindi a questo punto tu vai a leggerti il log, il change log che c'è, e vai a aggiornare le cose prima di togliere l'altro, così o come ACF SCF, questo è stato inatteso proprio.
Questo è stato in una vecchia puntata ormai.
Però è anche un altro esempio, più ne parliamo.
Quando WordPress si rubò in un certo senso ACF rinominandolo SCF, lì addirittura è cambiato il nome del plugin e da quel momento in poi hanno continuato di pari passo su due strade parallele.
Sì, ma come Shopify per esempio, noi facciamo delle applicazioni per Shopify, Riccardo si occupa di aggiornarle, però potrebbe dire, io che me ne frega, non l'aggiorno più perché non mi interessa tanto, al massimo la gente lo disinstalla, però magari effettivamente perde un punto, quindi è bello quando fai un sito provare a analizzare se il plugin già ti serve, non ha troppe cose e ti serve veramente per quello che vuoi fare,
non puoi magari farne a meno.
Sì, quindi questa è la prima scelta, ok, scelgo questo plugin perché fa esattamente quello che voglio, quindi non è che vado a dire a te sviluppami questa cosa perché esiste già e va bene lo stesso. Invece quando ci sono dei plugin magari che non sono perfettamente corrispondenti e devi aggiungere delle cose o togliere delle cose, a questo punto è meglio svilupparlo da zero, perché così se ci sono aggiornamenti da fare sai che questo plugin qua che è stato fatto in casa almeno non avrà il problema di sicurezza in pratica, perché di solito se io lo faccio nell'ambiente del mio sito chiaramente ho il controllo della situazione e quindi riesco a seguire tutti i problemi.
Poi non essendo pubblico bisogna dire che tutti i plugin di WordPress, ma non solo, anche di PrestaShop, vale per quasi tutti i CMS, open source, sono open source. Quindi qualsiasi plugin pubblicato sul marketplace credo che si chiami marketplace, no, perché non sono evento, sul repository di WordPress pubblicamente, ha il codice completamente aperto, quindi eventuali hacker possono guardarselo, scorrerselo e capire, ok, qua c'è una potenziale vulnerabilità, sfruttiamola. Invece un plugin fatto internamente, certo, non è la ragione principale per cui farsi plugin da soli.
No.
Però questo risvolto positivo per cui, essendo un plugin privato, il codice non lo conosce nessuno e quindi è molto più difficile che qualcuno se lo guardi e riesca magari a indovinare come riuscire
a entrare. Sì, alcuni siti so già che ho fatto così, che i plugin praticamente li ho sviluppati io, che d'altronde non sono nemmeno nei plugin in realtà, perché i plugin tu li impacchetti e diventano plugin, però in realtà sono funzionalità del sito, quindi tu quando l'hai fatto non c'è il plugin in realtà presente nella lista plugin, ma c'è la funzionalità che usi per far funzionare, quindi già
c'è aggiunto in funzioni del tema,
sì,
magari.
E quindi so già che se questo sito lo apro, vedo i tre plugin principali di sicurezza e tutto, dico ok, questo ci vado già più serena. Invece se è un tema installato fatto da un altro, che succede purtroppo, che magari è un tema che ha 10 anni per esempio, non sia più aggiornabile, perché succede, quindi il cliente ovviamente sceglie con te questa scelta, quindi non è che sei tu che lo fai e tutto, quindi è responsabilità di entrambi. Ok, il cliente sceglie così, sei sicuro, va bene, 10 anni dopo magari non funziona più il tema, lì non è un problema, perché noi ovviamente lo possiamo riprodurre da zero questo tema,
sì,
o possiamo trovare un modo
certo,
di continuare a usarlo, anche se poi tipo il tema velo non puoi più aggiornarlo sull'editor di questo tema, perché chi lo sviluppava l'ha abbandonato e quindi i pulsanti non funzionano più, anche, cioè non è un problema di impaginazione, è un problema del
di
tema.
Funzionalità in senso, proprio, cioè, sì, non c'è
più, non
c'è più. Funzionare, sì.
Però ovviamente un domani ho bisogno di fare una cosa nuova, posso farlo. Invece effettivamente chi magari non è della professione a scaricare del tema, a questo punto è un problema, perché rimane bloccato lì. Bloccato
cambia
lì.
Tema, rifà tutto.
Sì, bisogna sempre analizzare un po' le situazioni. Cioè, alla fine ho allargato il tema, ma proprio parlando
sì,
di
quello
tempo.
Dei listini clienti, no. Alla fine, per concludere, faremo così, nel senso che metteremo, prenderemo il listino base dalla ERP, in questo caso Mago 4 Zucchetti. Prenderemo i prezzi e poi il cliente gestirà completamente tutto il resto, quindi tutti gli altri listini, all'interno di questo plugin di terze parti, pagando l'abbonamento del plugin di terze parti. Ma gli piace questo plugin, va benissimo, però appunto rimane l'amarezza di aver fatto, cioè di lui che utilizzi delle funzioni che in realtà erano già presenti nel nostro connettore di sincronizzazione tra WooCommerce e Mago 4 Zucchetti. Quindi peccato, però il nostro lavoro, l'abbiamo detto tante volte, è quello di trovare soluzioni informatiche.
Sì.
La soluzione informatica per questo cliente era di fare questa cosa.
Quindi
un po'
Quindi facciamo al meglio per adattarci a questa scelta, nel senso anche di trovare soluzioni per poter far funzionare questa soluzione.
Di fare un po' contento il cliente, ma sempre in un filo logico, perché delle volte ci sono, diciamo, arrivano delle richieste molto fantasiose, certe volte sono anche comprensibili, delle volte cerchiamo anche di fare una consulenza per convincere il cliente a cambiare strada, perché proprio quella proprio darà dei problemi, magari cioè, ma sei d'accordo, ma non si può fare così, sì, possiamo fare così, ma poi succede così, ma non succederà mai, ma sì,
ma
però noi
succede sempre.
Dobbiamo tenere conto del fatto che può succedere tecnicamente, e quindi la soluzione informatica in questo caso è appunto fare contento il cliente a discapito di non utilizzare una funzione che c'era già mezzo in WooCommerce,
è poco green come soluzione.
È poco green, sì.
Perché, sì, perché poi, adesso si inizia a parlare comunque di
no, tra l'altro, a proposito, ecco, per chiudere in verde questa puntata, tutti i nostri server utilizzano soltanto energia rinnovabile. Diciamo, non abbiamo mai detto.
Io avrei messo la banderuola, usiamo cioè, tipo come MasterChef verde, che dice che le cose vengono, non vengono buttate,
non ma vengono donate a Last,
non mi ricordo più,
Market. Last Food Market.
Sì, sì, quindi dovevi far così. Cioè, anzi, prossima volta, ogni fine puntata.
È vero, ottima idea. Aggiungerò una sigla finale. Non abbiamo mai toccato né modificato né la sigla iniziale.
Ma io avrei preferito avere dei piatti da mangiare, ma no.
Però poi dovevamo conferirli a Last Minute.
Last Minute Market. È vero.
Va bene, con questa chiusura alla MasterChef, vi diamo appuntamento la prossima settimana, mercoledì prossimo, tendenzialmente. Ovviamente vi ringraziamo come sempre di averci guardati o ascoltati in podcast, e vi auguriamo buona serata.
Ciao.
Ciao a tutti, a presto.